yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of five, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. E questo è Blues e Dintorni che sta per prendere quota. Roberto Caselli in studio. Questa sera con me non c'è Max De Bernardi perché è impegnato con dei concerti, per cui ritornerà senz'altro dalla prossima settimana. Va bene, allora sfumiamo su I'm a Man o Manish Boy, che è poi la stessa cosa di Muddy Waters, per presentare il programma di questa sera. Allora, senza Max, come vi ho detto, perché ha dei concerti in ballo, per cui non può esserci questa sera, però dalla prossima settimana, come vi dicevo, riprenderemo a parlare di chitarristi degli anni 20 e degli anni 30. Rimaniamo comunque grosso modo in quel periodo storico per parlare invece questa sera di blues woman, cioè di donne che hanno cantato il blues facendo parte di quel filone storico che si chiamava classic blues, in cui appunto gli interpreti femminili interpretavano il blues, ma in realtà erano accompagnati da orchestre di stampo jazz, di stampo New Orleans. E non è stata la prima Bessie Smith con cui partiamo questa sera a interpretare il classic blues, è stata una sua omonima, quasi omonima, si chiamava Mammy Smith, ha inciso nel 1920 un album che si chiamava That Thing Called Love, e aveva poi l'altro retro che si chiamava Crazy Blues, e nessuno credeva, tantomeno i discografici, nel successo di queste canzoni. L'avevano introdotto nei Race Record, perché erano i dischi di razza, vigeva allora la segregazione per cui tutto in società doveva essere rigorosamente separato, e quindi davano in pasto sostanzialmente al pubblico nero queste canzoni, che credevano non avessero il minimo successo invece attraverso il pubblico bianco. Mammy Smith stupì tutti, perché vendette piuttosto bene questo disco e fece capire che le potenzialità del blues erano veramente molto molto superiori a quanto si aspettavano i discografici stessi. Se Mammy Smith inizia a incidere nel 1920, Bessie Smith inizia con 3 anni di ritardo nel 1923, leggermente più giovane, ma ha avuto come storia una storia abbastanza pesante, insomma, abbandonata dai genitori sostanzialmente, trova rifugio nei carrozzoni di Vaudeville insieme a Ma Rainey e al padre adottivo, che era Rainey anche lui, e comincia a seguire appunto questa maestra del canto, questa Ma Rainey appunto, che Gertrude Ma Rainey era il suo vero nome, che ovviamente stupisce Bessie Smith e gli innesca l'amore del blues. Comincia a fare qualche pezzo, qualche brano insieme, e poi via via, con i consigli della Rainey, si rende autonoma Bessie Smith e comincia appunto a incidere nel 1923. Inciderà all'inizio con un pianista che poi diventerà il suo preferito, che è Clarence Williams, per poi invece farsi attorniare da musicisti di grande valore che facevano parte del mondo di New Orleans e comunque del jazz di quel periodo lì. Cominciamo allora ad ascoltarci un primo pezzo, appunto targato 1923, si chiama Downhearted Blues, è il primo 45, il primo 78 giri che era stato inciso insieme a Clarence Williams, come vi dicevo, e ce l'ascoltiamo, insomma, questa grande, grandissima artista, Bessie Smith. Voce potente, potente, ricca di sfumature, questa di Bessie Smith è molto, molto caratteristica, no? Anche perché la porterà a raggiungere dei livelli di notorietà molto alti, sarà addirittura nominata The Empress of the Blues, cioè l'imperatrice del blues. Sapete che ogni personaggio che aveva un certo successo doveva accreditarsi un termine che le desse valore, insomma, che le desse prestigio, e lei si è presa addirittura quello dell'imperatrice, del blues. Siamo nel 1923 e il suo partner in questo caso era, come vi ho detto, Clarence Williams al piano. Successivamente invece le cose cambiano perché appunto si fa tornare da musicisti che compongono una piccola orchestra, sostanzialmente musicisti di stampo New Orleans, e del 1929, precisamente della session del 15 maggio a New York, vi faccio ascoltare questo Nobody Knows Loves You When You Are Down and Out, un pezzo molto noto che Bessie Smith canta insieme a Joe Williams, che l'accompagna appunto alla tromba, a Ed Allen alla cornetta, Gervin Bashel al sax alto, Grayley Watson al sax tenore e ancora Clarence Williams al piano. Poi c'è anche Cyrus Sinclair che è alla basso tuba. Bene, incisione del 1929, vediamo in 6 anni come si sono evolute le cose per Bessie Smith.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends any, but if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out.
Eh sì, una canzone di disillusione, perché racconta in modo autobiografico quello che le è successo durante la vita, vale a dire che quando era milionaria aveva tanti amici, tutti che le facevano la corte, che le stavano vicino per approfittarsene ovviamente. Poi quando le cose sono cominciate a peggiorare, gli amici sono scomparsi e con loro anche la ricchezza, purtroppo, che invece caratterizzava i suoi periodi migliori. Siamo nel 1929, per cui inizia la Grande Depressione e iniziano i problemi anche per Bessie Smith, che purtroppo avrà sempre meno possibilità di trovare lavoro, perché chiuderanno i locali, chiuderanno anche le case discografiche, o perlomeno tireranno le somme cercando di incidere soltanto le cose più importanti. Bessie Smith era già in leggero calo, dovuto anche al fatto che si era data all'alcol e quindi era spesso ubriaca, insomma si presentava in pubblico con dei problemi evidentemente, che gli fecero appunto perdere molti ingaggi, e quindi questa questione si rivelò fatale poi per la carriera di Bessie. Il Barry Gin le fu fatale, come vi dicevo, fatale nel senso dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista professionale. Tanto è vero che incise un pezzo che si chiamava proprio Me and My Gin, un brano che è anche in questo caso molto autobiografico e che interpreta in questo caso appunto con Joe Williams ancora alla tromba, con Porter Greger al piano, sempre nel 1928, quindi c'erano già i prodromi del leggero decadimento. Sentiamocelo.
Stay away from me, 'cause I'm in my sin. Stay away from me, 'cause I'm in my sin. If this place is raided, it's me and my gin. Don't try me, nobody, 'cause you will never win. Don't try me, nobody, 'cause you will never win. I'll fight the Army, Navy, yes, me and my gin. Any bootlegger show is a pal of mine. Any bootlegger show is a pal of mine. 'Cause a good old bottle of gin will get it all the time. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. Keep me full of liquor, and I'll sure be nice to you. I don't want no clothes, and I don't need no bed. I don't want no clothes, and I don't need no bed. I don't want no pork chop, just give me gin instead.
Me and My Gin, lei era sempre Bessie Smith, con una voce già abbastanza diversa dagli inizi, infatti il bere le aveva causato anche una variazione un po' di timbri, insomma, anche se poi il critico Paul Oliver disse che ricordava come il timbro di una tromba growl, per cui in realtà era un'ottima comunque vocalità comunque, insomma, che riusciva a esprimere, però un po' la crisi, un po' di inaffidabilità la costrinsero ad accettare anche come dire ingaggi di secondo ordine che la facevano suonare in locali di serie B e molto spesso le imponevano dei repertori che erano un po' volgari a lei, che invece aveva sempre cantato il blues in una maniera estremamente brillante, estremamente dignitosa. Insomma, la fine poi arriva nel 1937, proprio quando sembrava che una nuova session di incisione si stesse programmando con la Columbia, ha un incidente drammatico automobilistico, perde, viaggiava con la mano fuori dal finestrino, e praticamente l'incidente gli amputa il braccio, sostanzialmente, quasi, insomma. Arriva in un ospedale dove si rendono conto che c'è poco da fare. Molto si è ricamato su questa cosa, molti dissero che era un ospedale per bianchi e che quindi con in vigore la segregazione non potevano accettarla. Questo non è mai stato dimostrato per la verità. Comunque certo è che è arrivato in condizioni drammatiche e c'è stato ben poco da fare. Nel giro di pochi giorni se n'è andata, lasciando appunto un repertorio molto ricco, che poi è stato raccolto dalla Columbia in 4 CD doppi, prima in dischi con delle copertine bellissime, tra l'altro che in gli LP che vi consiglio per volete collezionare queste cose, sono sicuramente di grande valore. E poi invece, vabbè, con le incisioni complete dell'opera di Bessie Smith, dove non c'è molto da guardare, ma in realtà c'è molto da sentire, perché ci sono anche le B-take, ci sono un sacco di cose. Insomma, è veramente un lavoro complessivo di grande valore, che potete trovare tranquillamente sul mercato. 4 CD, ripeto, doppi. Va bene, questa era Bessie Smith, ma non solo il classic blues imperversava per quel che riguarda le interpreti femminili, c'era anche un blues molto più, come dire, di nicchia, ma anche di nicchia pesante in qualche modo, perché era quello che si cantava nei bordelli, che si cantava nei mondi, come dire, un po' degradati delle varie periferie della città. E in particolare c'è una città che vanta un numero di cantanti tra il 29 e il 37 che hanno veramente rappresentato molto bene quello stile. La città è St. Louis. Negli anni 30, infatti, molti erano i musicisti che si recavano a St. Louis in Missouri, appunto, e tra questi c'erano anche delle cantanti donne che bastava che attraversassero il Mississippi per andare dall'altra sponda di St. Louis, andare cioè a Est St. Louis, dove le delimitazioni erano così molto molto periferiche, insomma, del mondo musicale dedicato ai neri, no? Si esibivano in locali malfamati della cosiddetta Valley, cioè un'area del sud-est della città dove erano in gran parte confinati i neri del posto. E c'era, come dire, anche un numero di pianisti che facevano esattamente le stesse cose, che andavano da quelle parti a suonare, perché lì potevano veramente identificarsi con le cose che cantavano, quindi la grande miseria, la disperazione, insomma un mondo veramente degli ultimi. E tra questi musicisti c'era anche il grande Pete Wistrow, che veniva chiamato addirittura il genero del diavolo, oppure il supremo sceriffo dell'inferno, insomma, quindi tutti termini che davano appunto al personaggio così un'aria un po' truce, che però era un pianista veramente eccezionale, e con lui si esibirono anche parecchie donne cantanti blues di quel periodo. Tra le più importanti di allora ci fu senz'altro Mary Johnson, che fu anche moglie di Lonnie Johnson, per cui di un grande musicista, insomma, di un grande chitarrista, di un purista di eccezione. E Mary Johnson era nativa del Mississippi, ma ben presto se ne andò per trovare a posto appunto vicino a Memphis e poi dopo successivamente a St. Louis. Insomma, sono le strade che si percorrevano per giungere poi dopo a un certo punto a Chicago, dove si sarebbe sviluppato un nuovo blues. Mary Johnson fu una delle prime interpreti blues che suonava nel distretto Luci Rosse e che plasmò appunto con il suo stile un numero anche notevole di altre interpreti che poi avrebbero ripreso quasi nello stesso modo. La Johnson si faceva accompagnare spesso appunto da un pianista che molto spesso era Pete Wistrow, ma molto spesso si faceva anche accompagnare dal chitarrista che era Lonnie Johnson, appunto un giovane Lonnie Johnson che poi sarebbe, come vi dicevo, diventato suo marito. Cantava inizialmente nei blues club oppure nei bar e solo successivamente si è stabilita appunto nella zona dei bordelli, dove appunto ebbe un grande successo. Ho un disco che si chiama St. Louis Girl, che presenta almeno 5 donne musiciste che ebbero successo allora. Una si chiama Maybelle Miller, l'altra Elizabeth Washington, l'altra Dorothea Trowbridge, Mary Johnson appunto e Alice Moore. Tra queste 5 direi che Mary Johnson e Alice Moore furono le più importanti, quelle che incisero anche di più. Comunque sia, di Mary Johnson io vi voglio far ascoltare un brano anche interessante che si chiama Black Man Blues, che adesso vi faccio ascoltare subito.
I got a black man in Atlanta and one in St. Louis too. But my black man in St. Louis, Lordy, he really just won't do. My black man in St. Louis treats me very, very mean. My black man in St. Louis treats me very, very mean. I'm gonna leave my black man in St. Louis and go to my Atlanta king.
E questa era Mary Johnson, una delle più importanti appunto musiciste che hanno suonato a St. Louis, o meglio a East St. Louis, appunto quella zona, come vi dicevo, più malfamata, dove trovavano spazio appunto le comunità nere e dove ovviamente anche i musicisti si andavano a recare proprio per cercare di guadagnarsi 4 soldi. E le musiciste poi diventarono anche abbastanza fisse lì dove lavoravano, per cui insomma il lavoro c'era, nonostante fossimo in piena grande depressione, che ovviamente voleva dire molto da quel punto di vista. Di Ellis Moore, che era l'altra più importante insieme a Mary Johnson, vi farei ascoltare questo Black Evil Blues. Chi era questa Alice Moore? Si sa poco, per la verità, si hanno poche notizie a suo riguardo. Si sa soltanto che suonava quasi sempre in un locale che era naturalmente a luci rosse, ma che comunque era uno dei più importanti del tempo. Si chiamava il Cathy Rats Honky Tonky e suonava appunto insieme al grande Pete Wistrow, che l'accompagnava al piano. Ecco, anche in questo caso abbiamo gli stessi interpreti, quindi Black Evil Blues vi dà la possibilità di ascoltare sia Ellis Moore che il grandissimo Pete Wistrow. Questa era la grande Ellis Moore che interpretava Black Evil Blues. Avete sentito che c'era anche una tromba ad accompagnare la voce insieme al piano di Pete Wistrow, ed era evidentemente una casa di tolleranza abbastanza ricca, perché si poteva permettere due musicisti e una cantante, cosa che non sempre succedevano, anzi molto spesso o c'era soltanto un pianista o c'era un pianista appunto e una voce femminile. Vi farei ascoltare ancora un pezzo sempre di Ellis Moore che si chiama Daddy Callin' Mama, ed è quello che stava andando.
And I saw me another day.
day to try to complete my game. But he looked at me and said, "Baby, I thought you was another day." Woman, please take my advice. If you need daddy, call it woman. Please take my advice. And stop calling me daddy if you don't feel me in your life. For every daddy that come along, I used to stand on the corner. For every daddy that come along, but now that I have met daddy, I can sing to daddy calling.
Daddy Callin' Mama, lei era Alice Moore, appunto. Un'altra musicista, appunto, che calcava le zone, le orme delle precedenti e che frequentava pure lei il East St. Louis, era questa Dorothea Trowbridge, che non è molto conosciuta, non si hanno perlomeno delle grandi informazioni riguardo alla sua vita. Però comunque è una musicista che ha una presenza notevole. Io ve la farei ascoltare, in questo caso è accompagnata da questo James Stomp Johnson al piano.
It is just one thing,
Bad Luck Loose.
I cannot understand.
Keep my clothes and on. I'm gonna throw that manly.
Altro personaggio di cui si conosce poco dal punto di vista biografico, ma si conoscono soltanto appunto le incisioni di, fatte appunto nel 1929, è questa Mabel Miller, che è più nota come St. Louis Bessie, di cui appunto si conosce poco, ma ci sono dei pianisti che la accompagnano che sembrano personaggi semi sconosciuti, anche un personaggio come Dorby Bragg, che però qualcuno accredita essere uno pseudonimo di Roosevelt Sykes, e per cui insomma le cose sarebbero ovviamente un po' diverse. Da un punto di vista pianistico comunque la tecnica c'è, anche se ovviamente è difficile attribuirla all'uno o all'altro musicista. Comunque sia, il pezzo che vi voglio fare ascoltare si chiama Trouble Everywhere Blues. Eccolo. Insomma, una registrazione al limite dell'ascoltabile, però insomma il senso di queste canzoni è quello di far vedere qual era il genere musicale, lo stile, no, che veniva portato avanti anche nei mondi, come dire, meno importanti, meno ricco di luci, insomma, erano i posti più disgraziati dove venivano appunto suonate queste canzoni, e i repertori erano questi, insomma. insomma, erano molto originali, molto, molto classiche e molto più presenti rispetto a quello che invece le grandi artiste riuscivano a fare, anche se lo facevano poi in ambienti ben diversi, lo facevano nei teatri, lo facevano su palcoscenici che non erano certamente così retrivi o volgari, insomma. Però insomma esisteva anche questo, e questo anzi era dominante secondo me nella scena degli anni 20 e degli anni 30, soprattutto degli anni 30. Un altro mondo interessante da esplorare per quel che riguarda la presenza femminile è quello del vaudeville, il vaudeville quindi quello della rivista, quella che noi chiameremmo oggi rivista, dove appunto c'era un repertorio assolutamente scanzonato, spesso ricco di doppi sensi sessuali, quindi le canzoni venivano fatte apposta proprio per divertire in modo grasso la gente, e molte artiste si sono prestati a questo repertorio, dove tra l'altro intervenivano anche dei musicisti che le accompagnavano di grande valore, insomma, come Bo Carter, per esempio, per citarne uno, un grande chitarrista. Ma rispetto a quello che vi voglio fare ascoltare adesso, anche non si scherza, insomma, perché per esempio ad accompagnare questo primo musicista che vi voglio presentare, che si chiama Lil Johnson, c'è il grande Big Bill Brunzi che appunto l'accompagna. Un'incisione del 1936 fatta a Chicago, quindi già nella Windy City, quindi nella capitale del blues che si evolve, e andiamo a ascoltarcela. Si chiama questo pezzo Sam the Hot Dog Man. Arriva.
Hot dog stand.
E insomma, questo era Sam the Hot Dog Man, che è Sam l'uomo dell'hot dog, che insomma l'hot dog ha una chiara valenza di doppio senso in questo senso, non era certamente quello che vendeva l'hot dog, ma era quello che forniva l'hot dog alle signore del tempo. E queste erano appunto le canzoni che venivano cantate nei vaudeville, insomma in questi posti dove appunto c'era sempre il doppio senso che primeggiava. Va bene, andiamo avanti e ascoltiamoci un'altra musicista sempre di valore, che si chiama Lucille Bogan. Forse questa è più nota rispetto a molte altre per chi si occupa un po' di blues, e il pezzo si chiama Shave Them Right. C'è un pianista che l'accompagna che si chiama Walter Roland, e poi basta, siamo nel 1935, sempre a New York in questo caso, e ascoltiamoci appunto questa Lucille Bogan.
And when you hear me holler, baby, I want you to change that. I got nipples on my titty, big in my thumb. Daddy said that's the kind of woman you want, and you can make them come. Oh, Daddy, shave me down. And I give you something, baby, where it'll make you cry. I'm gonna turn back my matches and let you oil my springs. I want you to find me, Daddy, till the bell do ring. Oh, Daddy, want you to shave and dry. Oh, great God, Daddy, if you can't shave them, baby, won't you try? Now, fucking was a thing that would take me to heaven. I'd be fucking in the studio till the clock strike 11. Oh, Daddy. Daddy, shave and dry. I would fuck you, baby. Honey, I'd make you cry. Now your nuts hang down like a damn bell sapper, and your dick stands up like a steeple. Your goddamn asshole stands open like a church door, and a crab walks in like people. Ow! Oh, shit! Oh, baby won't shave and dry. A big sow gets fat from eating cone, and a pig gets fat from sucking. Do you see this horror fat like I am? Great God, I got fat to suck. And my cock is made of brass, and my fucking is made for waking me in $2 bed, gotten round to kiss my ass. Oh, oh, Daddy, save me.
Shame Them Right, questa era Lucille Bogan, che anche lei non scherzava dal punto di vista dei doppi sensi, e questa canzone ebbe talmente un successo che fu necessario fare anche una parte seconda per appunto completare la storia intera che stava narrando appunto. Un altro personaggio che negli anni 20 e negli anni 30 calcò le scene del blues era Victoria Spivey, molto più importante delle precedenti, a parte Bessie Smith, e in questo caso si permetteva addirittura di duettare con Lonnie Johnson, che era il grande chitarrista di cui vi parlavo prima, e farsi accompagnare anche contemporaneamente dal pianista Clarence Williams, che era, come vi ricordate, forse era il pianista che accompagnava anche Bessie Smith. Quindi già un valore degli accompagnatori piuttosto elevato. È un pezzo infatti del 1928, prima che abbia inizio la Grande Depressione, e quindi insomma, anche se già c'era nell'aria qualche cosa, però il pezzo è di grande successo, si chiama Furniture Man Blues. Lei è Victoria Spivey, appunto, come vi dicevo.
Won't you call around here after dark? If I call around, mama, will you let me pause? Yes, and we'll do some business. I'm out until 4 o'clock. If you will agree, I know how we can get it fixed. Yeah, stop tempting me. I will get all of my days mixed. Say, let's get together. I'm on to all of your tricks. When I get through, you'll cancel every debt I owe. And when I get you, mama, we will do so and so. Well, come on, honey, baby, let's go. Come into my parlor, furniture man, and close the door. Baby, I can't stand it. You will get me nervous, I'm sure. I've got something for you. Why ain't you said that long before? Furniture man, say you'll give me just another chance. You can have some money, mama. Just take it in advance. Now you talking, daddy. That is mama right over in my pants.
Questo pezzo che appunto vedeva interpretata Victoria Spivey accompagnata da Lonnie Johnson, che è un pezzo abbastanza di classe. Ritorniamo ad ascoltarci un altro blues interpretato in questo caso da Berenice Edwards, un personaggio anche questo non importantissimo, ma comunque caratteristico, perché oltre a cantare si accompagnava lei stessa al pianoforte. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Butcher Shop Blues.
I've got a man in a market. He sure can cut my meat. I've got a man in a market. He sure can cut my meat. And if you let him cut your pork chop, girls, it will give you a treat.
Bene, sulle note di Berenice Edwards vi finisce qui la trasmissione Blues e dintorni. Roberto Caselli vi saluta, ci sentiamo la prossima settimana.
He cuts my steak in the night time.
He grind my sausage in the day. And the machine he uses will really take your breath away. He knows a boat from a barrow, a Holstein from a Jersey cow. He knows a boat from a barrow, a Holstein from a Jersey cow. He knows the minute they were killed on the day of Tuesday. Now he